programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Comincia una nuova settimana di Cagliari Social Radio sui 96.8 di Radio X. Come ogni lunedì sono in compagnia di Aileen Steingart, che saluto. Ciao Aileen.
Eccomi qua, ciao Sergio.
Pronti a entrare subito nel tema della giornata? Oggi si parla di cibo.
Di cibo e le città, le nostre abitudini, cibo di strada, cibo stagionale. E con me qui in studio c'è l'amica antropologo dell'alimentazione Alessandra Guigoni, una grande osservatrice delle abitudini moderne e anche tradizionali dell'alimentazione, della gastronomia, dell'agroalimentare. Buonasera Alessandra Guigoni.
Buonasera, grazie per avermi invitato.
Bentornata, grazie. È un ritorno il suo, perché era già stata qua, se non sbaglio, l'anno scorso a fare una puntata molto interessante sempre sul tema del cibo, e noi ritorniamo ciclicamente a parlare di questo tema che ci appassiona molto, non soltanto per fatti, diciamo, di piacere, ma anche per un interesse intellettuale.
Non credo che ci sia un argomento più social del cibo, perché è quello che ci unisce tutti, no?
E oggi è il cibo social per eccellenza, perché è il cibo di strada, come diciamo, cioè come sta evolvendosi l'abitudine e l'attitudine di noi cittadini a mangiare per strada.
Se sta evolvendo, se comunque le tradizioni cagliaritane sono rimaste un po' inalterate, questo ce lo vediamo.
Ecco, io ad Alessandra vorrei subito chiedere, i cagliaritani hanno sempre più o meno mangiucchiato per strada, no? Ci è sempre piaciuto fare... Trovare il modo di, visto che abbiamo anche un bel clima, diciamo, favorevole per mangiare al volo qualche cosa per strada.
Ah sì, assolutamente, è una tradizione, vorrei dire antica, dai caffè ma anche dai ricci a tutto quello che ci passa per la testa, si è sempre mangiato per strada. Però adesso c'è qualcosa di nuovo, nel senso che accanto alla ristorazione a Sasarda si è affiancata questa ristorazione etnica esotica, che è altrettanto interessante. Mi sembra che coesistano abbastanza bene.
Una definizione, diciamo, di cibo di strada, come lo possiamo inquadrare e definire, Alessandra?
Cibo di strada, potremmo definirlo dal punto di vista dei consumi come un prodotto alimentare che viene preso per essere consumato in piedi o al limite ad un tavolino o per essere portato a passeggio. Dal punto di vista della produzione, qualcosa che viene preparato in maniera abbastanza veloce e rustica.
Ecco, da osservatrice della città, come si è evoluto questa offerta dello street food a Cagliari negli ultimi anni? Cosa ha visto sorgere di iniziative interessanti in questo campo, oltre a quelle più tradizionali come i ricci che abbiamo nominato prima?
Beh, ecco, senza fare pubblicità, per cui non farò nomi, però ci sono tantissime attività che sono state aperte dagli immigrati qui a Cagliari come nel resto d'Italia, per cui proprio si parla di imprenditori.
Il kebab,
straniera.
Per intenderci,
il kebab, tutta la cucina indiana, ce ne sono tantissimi in città e anche kebabari. Ma poi un'altra cosa interessante che è italiana, che è anche sarda, se vogliamo dire, gli hamburger all'italiana, gli hamburger alla sarda, quindi fatti con carni italiane e carni sarde.
Ecco, e poi ci sono i caddozzoni, quelli che noi qua a Cagliari chiamiamo i caddozzoni, c'è cioè il classico paninaccio con salsiccia e cipolla che si mangia al Poeto, ma non solo, voglio dire, perché i caddozzoni poi si muovono per definizione.
Beh, no? Sono in giro per tutta la città, sono un po' in via Bonaria, ci sono un po' dappertutto.
E poi seguono gli eventi, ogni volta che c'è un concerto, una cosa, spuntano i caddozzoni con la loro offerta standard di patatine fritte cose varie.
Cioè, diciamo che secondo me sono un po' croce delizia, no? I caddozzoni, perché in fondo un po'.
Per me sono più croce.
Ci vergogniamo un po', no? No, dai caddozzoni, no, non andiamo a mangiare. Poi però ci viene voglia, sentiamo questo profumino, no? Di cipolla. ci avviciniamo, ci facciamo tentare.
È una perversione purtroppo che la comuna molto.
Se io avessi l'ospite caddozzone qui in studio, la prima cosa che chiederei è: vi piace essere chiamati Cadozzoni, come volete essere chiamati.
Mi sarebbe anche interessante, tra l'altro, fare una ricerca sull'origine del nome. Lei ne sa qualcosa, antropologa, indagata su questa cosa?
E beh, dai, però è un calembour che forse esiste da sempre, qualche spiritosone.
C'è il gioco di parola tra carrozzone e Cadozzone. Questo ci arriviamo in molti, ma non sappiamo datarlo. Io che ricordi, esiste forse dagli anni 70 questa cosa, forse da quando erano nati quelli del Poeto di fronte al Lido, ricordo che erano molto frequentati.
Ma a Milano capirebbero la parola Cadozzone? Chiedo, è sardo o cagliaritano?
No, Cadozzo è un po' sardo.
È proprio sardo. Sì.
È il sardo o cagliaritano?
Cagliaritano, prevalentemente.
Soprattutto.
Perché diciamo che è questo modo di fare da mangiare, che poi tra l'altro voglio dire, si sono molto evoluti negli ultimi anni, si sono anche attrezzati da un punto di vista igienico e anche tecnologico, ormai sono delle astronavi di acciaio inox.
Viva
i Cadozzoni. Allora,
però la cosa è che loro saranno classificati come ambulanti somministratori di cibo in strada, ma non ambulano molto. Io posso raccontare.
Sostanziali, d'altra parte anche gli zingari ormai sono diventati sostanziali.
Sì, però nelle grandi città, altre grandi città, la mia città, New York, il cibo di strada è proprio cibo di strada. Ad ogni angolo della strada si incontra un altro tipo di cibo, dal wurstel alle salsicce, al cibo etnico, ai pretzels, che sono qui pane col sale a forma caratteristica, e adesso chiaramente stanno aprendo in tutte le città, diciamo, cibo di strada anche un po' ricercato, un po', non vorrei dire gourmet, ma comunque un pochino più diciamo ricercato rispetto al Cadozzone.
Sì, poi in alcune città sta evolvendo anche in maniera molto glamour questa cosa, nel senso che ci sono delle api attrezzate a caffetteria oppure a piccoli appunto ristorantini che si parcheggiano nelle zone degli uffici, per esempio li ho visti anche a Londra molti questi, con delle cose molto molto interessanti di cucina, di sushi e anche di insalate particolari, e si muovono nella città, nelle zone degli uffici durante il giorno. Farei una prima pausa musicale e poi entriamo decisamente in questo tema, anche perché mi sta venendo fame.
With $1,000 and love fat girls dipped in marzipan. You see, this rumor seems to hover discreetly through the airways and the lines of BT, through your laptop or your mobs or PC. Got angry boyfriend trying to beat me, shouting on the phone line trying to cheat me. If your girl's cheating, well, that's a problem. I hope it's just a phase and the good times blossom. But please don't be phoning my phone at 1, talking about you're gonna knock me out like Michael Nunn. That's not cool, that's not fun. If you're feeling that vexed, well, I guess I'm done. And when you catch me in the street, bro, I might not run, you see. Don't watch that, watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends, and just trap. Don't watch that, watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends. We deal with bare foolishness as a minor celeb. Where I'm from, you can't let it go to your head. Cause the day you start thinking like a soup, it's over. Might as well get down next to a cobra. Hoity-toity people get ate by ogres. Where I'm from, it ain't on. Fairy godmothers don't wave their wands or even respond when you hit them on the cellular. People assume things and that's kinda regular. When you assume things, that's when you get ahead of yourself and get put back on the shelf, roughly. I've seen it done before, trust me. If I start posing it off, rush me. Acting a lot, well, here's high hoping. Watch me now, better keep your eyes open. Slip and trip and watch the boat just start floating. Whoa. Don't watch that, watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends, and just trap. Don't watch that, watch that.
watch, don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends, just chat. All up in your niggas, man. Coming like peanuts, all up in your Snickers, damn. And it can be your great aunt Gertrude, who used to babysit and change your bum when you poo-poo. Don't let her catch you with takeaway food. Her look alone will probably break you. When she's ready, man, nothing can stop her. Cussing, be 2 years before she speaks to you proper. Lord, and it don't stop there. Ex-girlfriend's quick to give you the cold stare. Even if you're not there, she's got the grimace prepared. Might kick off at a wedding with some tables and chairs. Full force with no Lisa Colt jam. I'd rather kick off in the bedroom with some cream and eclairs. But nevertheless, there's stress in the air. No point holding your breath, cause it's already here. Don't watch that, watch that.
Don't watch that.
People in your business.
Sono le 19:15 all'orologio di Radio X. E il programma che state ascoltando è la nostra diretta extra live dedicata ai temi della città, come ogni giorno tra le 19 e le 20. Poi questo programma viene replicato la mattina dopo, dopo Buongiorno Cagliari. E come ogni lunedì parliamo di stili di vita, di vivibilità della nostra città. Oggi parliamo di cibo di strada, lo facciamo con Eileen Steingart e con i suoi ospiti.
E qui in linea abbiamo il signor Lorenzo Carta. Buonasera Carta.
Buonasera.
Signor Carta è uno dei famosi ricciai di Cagliari, di lunghissima durata, che adesso opera a Susiku. Però è praticamente nato ricciaio, vero signor Carta?
Sì, io vendevo ricci con i miei cognati, mio padre in via Roma fin da bambino.
Questo...
Quando si vendevano in via Roma.
E si vendevano in via Roma lungo sotto i porticati, sì. O lungo
no,
il.
No. Alla parte della ringhiera del porto.
Lungo la ringhiera del porto, vero?
E quindi era un'attività libera, quindi c'erano molti ricci lungo la strada. Ma la tradizione dei ricci, della vendita dei ricci e del mangiare i ricci per strada a Cagliari, di quando è? Da sempre alla sua conoscenza?
Guardi, è una tradizione più di 100 anni. Il cagliaritano specialmente è quello che ne mangia di più, poi piano piano si è allargato in tutto l'Interland e li mangiano un po' tutti, anche nei paesi.
Ma vengono da lei molti turisti?
Sì, turisti, cagliaritani, dell'Interland, viene tanta gente.
E i turisti, come l'impatto col riccio, che è una cosa nuova ad alcuni, è un po'
l'impatto
anche...
Per loro non è tanto bello quando lo vedono, poi come glielo faccio assaggiare loro dicono buono, buono, allora si siedono e mangiano.
Come venivano fatti mangiare i ricci quando lei era bambino? Cioè come venivano serviti? Come funzionava?
Allora,
la
venivano
vendita?
Venivano tagliati innanzitutto col coltello, non esisteva la pinza. Venivano messi sul tavolo di fronte. Loro mangiavano e noi contavamo allora le bucce. Loro mangiavano sempre, noi contavamo le bucce, poi facevamo il conto e pagavano quello che dovevano
pagare. Ma venivano
pagare.
Serviti come si fa oggi con il pane, con un po' di vino, oppure erano proprio ricci ricci?
Pane e vernaccia. Ah.
Pane e vernaccia,
hai
okay.
Capito?
Sì, all'epoca.
E i tavoli venivano prende. Disposti lungo diciamo il recinto,
no,
di quello
no,
che
no,
il
no, niente porto. Tavoli, era tutto all'impiedi.
Tutto all'impiedi. E dove si appoggiavano i ricci? Venivano dati in mano o venivano dove venivano
no,
tagliati?
No, sul banchetto, sul mangiavano banchetto. Sul tavolo.
Ok, quindi c'era
avevamo un tavolo con un ombrellone e basta.
Ok, ok.
Uomini, donne, bambini, tutti mangiavano i ricci.
Tutti, venivano nonni, nipoti, zii, tutti, venivano in combricola e mangiavano tutti.
Ma si faceva
la resta di fronte al tavolo.
Questa cosa che si faceva di andare a mangiare ricci, era una cosa da sabato e domenica o da tutti i giorni? Cioè c'erano famiglie che venivano anche a mangiare il martedì, il mercoledì i ricci? Oppure...
Era più dal sabato alla domenica, gli altri giorni c'era un po' di calma, sa per il lavoro, venivano meno. Poi sabato alla domenica... specialmente se era bel tempo arrivavano.
E il mercato ovviamente della polpa di ricci per fare la pasta e queste cose non esisteva ancora a quel tempo.
No, non esisteva, e lo spaghetto ai ricci l'abbiamo inventato noi cagliaritani.
Questa è una notizia.
Quella è una bella invenzione, chiaramente poi, sì. Questo ha significato ovviamente che di ricci se ne devono prendere molti di più, perché immagino che la richiesta della polpa per fare gli spaghetti, non dico che abbia superato quella dei ricci così mangiati al volo, ma insomma
certamente.
Sì.
Ora il prodotto tira di più perché usano la polpa di riccio per fare la pasta.
Senta, la sua ricetta preferita per fare la pasta ai ricci, ce lo potete divulgare questo, un segreto?
Ma non è un segreto, è semplice signora. Basta mettere olio, aglio e peperoncino in un tegame, far rosolare il tutto, poi prende la pasta, la butta dentro,
sì,
questo tegame, gira bene la pasta, a ultimo spegne il gas,
sì,
a fuoco spento, butta la polpa di ricci, la gira bene, si serve calda.
Certo. Quindi il riccio non viene cotto, va messo
a crudo, assolutamente
no. È girato, niente prezzemolo neanche?
No, niente prezzemolo, solo il peperoncino per smorzare il dolce del riccio.
Va bene, grazie per questa ricetta. Perfetto. Io volevo chiedere anche a lei, da esperto venditore di ricci, che oggi non è più ovviamente in via Roma, dove lavora lei oggi?
Io lavoro a Susicco.
Ecco,
Mare Forza 9.
Mare Forza 9. E come vi trovate a Susicco e quale sarebbe secondo lei la giusta collocazione dei venditori di ricci nella città di Cagliari?
Dunque, stavamo meglio al Poetto. È che sono, la politica è stata un po' manifreghista, ci ha abbandonato e poi ci ha fatto chiudere a tutti per abusivismo. Prima ci ha autorizzato, poi
vi ha tradito, ma la politica, ecco, è traditrice, lo fa.
Lo so.
Certo. Anche perché cambiano le regole a metà strada, quindi.
No, non si capisce chi le detta, chi le applica, chi le svolge, non si capisce niente. E chi ci perde siamo sempre noi poveracci, pescatori, rigattieri, chi vende, e non è giusto, perché dovrebbero regolarizzare a tutti, devono lavorare tutti, abusivi anche, devono lavorare, perché anch'io ho fatto l'abusivo da ragazzo e hanno diritto tutti di fare di lavorare.
Senta, ma quando non ci sono i ricci, chi fa il suo mestiere, cioè chi vende cibo per strada, cibo di mare per strada, che cosa si inventa?
Cerchiamo di vendere cozze, arselle, ostriche ai ristoranti in giro.
Ho capito, quindi però diventa una vendita all'ingrosso, cioè una vendita agli esercizi, ai ristoranti, non più al dettaglio come i ricci.
No, è solo agli esercizi. Aspetta, quando siamo 6 mesi fermi ci dobbiamo purtroppo arrangiare, perché 6 mesi sono tanti stare fermi.
E gli altri frutti di mare non si riescono a vendere
per
strada
voglio.
Alla gente?
Anche,
non è
non
consentito
vogliono, anche
dalla legge proprio? È vietato.
Posso dirle una cosa?
Sì.
Dunque, il comune di Cagliari spende 40.000 euro per smontare e rimontare questi chioschi.
Sì, quelli di Susicco.
Questi di Susicco.
Sì.
Che non prende mai i soldi dall'affitto perché siamo in tre. Perché non ce li lasciano, ci fanno vendere d'estate cozze, arselle, ostriche, tutto sigillato, controllato e dentro il banchi frigo. Prenderebbero ancora il fitto, il canone da noi. E più non spenderebbero i soldi per montare e smontare queste 40.000 euro.
E darebbero anche un servizio, come c'è in Costa Azzurra, ci sono i banchetti con le ostriche,
ecco,
con i frutti di mare in vendita per strada.
Ecco.
Se tutto è disciplinato, è controllato, è fatto a regola d'arte, non vedo perché non si debba
perché
poter
questi
fare.
40.000 euro sono buttati al vento.
E che
quando
sono
noi,
tutti nostri.
Ecco, quando noi possiamo stare lì con i banchi frigo, con la merce, i prodotti catalogati con scadenza, provenienza e tutto. Noi stiamo vendendo come un mercato, però non spendono 40.000 euro, prendono ancora soldi del canone.
Allora io le faccio un invito, voi fate questa proposta, mettetela giù, raccogliete tutto il consenso della vostra categoria e poi noi vi diamo visibilità quando voi la proponete, perché mi sembra una bella proposta.
Certo.
Io vorrei tornare un attimo e poi penso che chiudiamo, perché vedo Sergio Benoni, il nostro regia qui, che frema per mettere in giro un po' di musica. Però vorrei tornare agli abitudini dei cagliaritani, perché lei prima diceva che si mangiava sabato e domenica, ma adesso stanno cambiando gli abitudini, la gente viene anche a pranzo, le persone degli uffici vengono a mangiare da voi.
Pranzo no signora, vengono a fare un aperitivo, uno spuntino.
Ho capito.
Perché pranzo con il ricci solo
è
non
un
è
po',
che puoi farlo.
Un po' poco.
Beh, sa, ci sono questi che fanno il pranzo leggero, magari si fanno un paio di dozzine, sì, con un po' di pane, la vernacina, ci passa la sora, come si,
certo,
dice, no?
C'è gente che si fa lo spunti e l'aperitivo e poi mi dicono dobbiamo andare a pranzo. Giusto, perché il riccio non è che rientra. Il riccio purtroppo è uno sfizio.
È uno sfizio.
Costa. Mm. Costa,
sì,
perché prima di comprarsi una dozzina, due dozzine di ricci, un cliente ha, con la crisi che c'è, ecco, ha altre cose a cui pensare.
Quindi è sceso il consumo con la crisi?
Certo che è sceso, certo.
Perché è uno sfizio, sì. Sfizio,
anche perché era un'abitudine, tra virgolette, popolare quella di andare a mangiare ricci. Adesso è diventato una cosa.
Era un uso, è un costume, una tradizione popolare del cagliaritano.
E invece adesso è diventata quasi una cosa, voglio dire, no, di moda e anche un po' costosetta.
Guardi, mi sembra che in tutta la Sardegna siamo solo noi a Cagliari che vendiamo i ricci così.
Va bene, io vi auguro di continuare a lungo, perché vuol dire che, insomma, che le cose miglioreranno, va bene? E poi
Vediamo,
se andate avanti con questa idea dei frutti di mare, che mi sembra una bella idea,
sa dove trovarci.
Sa dove trovarci, va bene?
Va bene, grazie.
Signor Carta, Lorenzo Carta, la ringrazio per queste informazioni.
Grazie.
Va bene.
Grazie.
Niente, buona serata, buonasera.
Buonasera.
Things I've seen today don't have a name. Some memories a word cannot explain. They last too long or fade too fast. Beginnings change and endings wane. They lack effect and cause. At times they seem so poor. All they give is pause. The things I've seen today I'd seen before, and likely in that way they'll be back once more. On sunny days the scene unfolds a trace, but in this game the player has no face. He plays the hand that lost.
Madeleine Pirou a Radio X quando sono le 19:28. Se ci ascoltate in diretta, sempre la discussione oggi riguarda il cibo di strada. Continuiamo a parlarne in studio con Aileen Steingart
e con Alessandra Guigoni, alla quale vorrei fare una domanda. Abbiamo parlato della tradizione dei ricci di Cagliari, però altre tradizioni nella storia, un po' ci può raccontare, diciamo, l'archeologia e la storia del cibo di strada?
Ah sì, sì, qua vado a nozze. Beh, intanto una cosa geografica, il cibo di strada si trova praticamente in tutto il mondo, in tutte le culture. Poi se pensiamo alla nostra civiltà occidentale, sin dai tempi degli antichi romani a Pompei abbiamo proprio delle testimonianze materiali di banconi per la mescita del vino e per la somministrazione di alimenti, insomma i pompeiani erano grandi consumatori di cibo di strada, e non solo loro, ma lì abbiamo proprio le testimonianze materiali, si è conservato tutto come sapete e ce ne possiamo fare un'idea. Poi penso anche al fatto che nel 700, nell'800 la pizza che adesso consumiamo nelle pizzerie era un cibo di strada, ma anche gli spaghetti, lo spaghetto veniva cucinato in pentolini per strada e poi veniva consumato così, sono famose, no? Le foto di questi ragazzini che con le mani si infilano gli spaghetti in bocca.
Anche nel celebre film con Sofia Loren, le pizze venivano servite per strada, dove perde l'anello dentro la pasta della pizza.
È vero,
E quelle erano le pizze fritte che tuttora a Napoli si vendono nei banchetti per strada.
Infatti.
Ma si vendono ancora oppure?
Assolutamente sì, sia le pizze fritte ma anche altre cose, tipo per esempio ci sono dei posti dove vendono carne o con succo di limone insomma ci sono usanze molto particolari a Napoli per quanto riguarda il cibo di strada.
È vero. E poi in Sardegna un cibo di strada erano i fichi d'India, questo lo sappiamo, nell'Ottocento venivano consumati per strada, venivano venduti, prima mondati, puliti bene e poi serviti, proprio perché la gente non aveva né il tempo per mangiare, sedersi a mangiare, ma neanche il denaro, diciamo la verità, e quindi si mangiucchiava tutto il giorno quello che si trovava.
E io penso però anche a Trastevere, a Roma, che quando ci abitavo ancora, e questo in tempi abbastanza recenti, le persone comunque cucinavano, le cucine davano e danno sulla strada, le persone cucinano, a volte apparecchiano anche sulla strada e servono da mangiare il pranzo familiare, quindi...
Tradizione molto italiana, devo dire.
Ma come allora vorrei fare questa discussione: come mai a Cagliari non nascono i nuovi tipi di cibi, diciamo di strada, street food, che nascono in altri posti? Questi un po' i panini particolari oppure altri tipi di cibo?
Ma in realtà c'è qualche localino che sta aperto, che sta aprendo, ripeto, non faccio nomi, ma ci sono delle cose proprio che stanno aprendo negli ultimi 2-3 mesi, o anche gelati da passeggio, yogurt da passeggio, un po' particolari, hamburger da mangiare nel cartoccio, frullati. E poi un'idea che ho visto e che rilancio sono i culurgiones de patata come street food, nel senso che fatti al forno, quindi senza condimento, fatti al forno e messi in un cartoccio, sono buonissimi da mangiare.
Ma questo dove lo vendono, che ci vado subito?
No, io li ho mangiati a casa di amici, ho proprio capito che senza metterci condimenti non ci si insozza, e sono dentro, c'è questo sapore di patate con la menta, un po' d'aglio, che è meraviglioso.
Quindi cercasi imprenditori dello street food, perché in realtà quello che viene fuori da questa discussione è che per fare il salto di qualità, cioè dal riccio che te lo dà il mare, pronto, va aperto, pulito, è venduto, ha qualcosa di più elaborato, di più magari anche di itinerante, che si muove nella città, segue un po' i flussi delle persone nelle zone degli uffici magari all'ora di pranzo, la sera invece nelle zone dove la gente va a divertirsi o a vedere gli spettacoli. Ci vuole imprenditoria, perché ci vogliono i mezzi, ci vogliono attrezzature. Oggi anche, voglio dire, dal punto di vista delle leggi, dei regolamenti sul cibo, c'è giustamente una legislazione molto severa, molto attenta. Quali sono le cose che bisogna rispettare? Cioè, immagino ci sono dei regolamenti.
Sì, sono anche abbastanza ferrei. So che poi la media per poter aprire un locale, con la burocrazia che c'è, sono 2 anni. E se va bene, se il locale è a posto e ci sono tutte le certificazioni, permessi, eccetera, altrimenti parliamo di 3-4 anni. A quel punto l'idea vincente, la voglia di fare, ti è già passata.
Sì, e poi l'idea vincente.
Anche la fame, forse.
Di 3 anni fa ormai è passato anche, diciamo, di attualità. Quindi.
Sì.
O l'ha fatta qualcuno più veloce di te, con qualche buon aggancio negli uffici giusti.
Esatto. Sergio, musica?
Musica, volete ancora musica? Io ve la mando, siamo sempre pronti qua. Radio X. Thank you. Mi veniva da pensare che se non fosse così complicato da leggi, regolamenti, spesso anche un po' astrusi, vendere cibo in Sardegna sarebbe un invito a nozze. Sarebbe un invito a nozze perché abbiamo materia prima straordinaria. Mi sentite voi nello studio? Sì, perché
vi
vedo,
sì,
vedo indaffarate a chiacchierare tra di voi. Un po' distratte. Allora, dicevo questo, che dalla frutta ai formaggi, ai salumi, sono tutti deliziosi cibi da mangiare, come dicono gli americani, on the go, cioè in movimento, no? Per strada.
Sì, così si fa. E io ho trovato nel mio primo periodo in Italia un po' di occhi puntati su di me quando mangiavo
per strada
cibo che non era la pizza a Roma, che era consentito, per cui se mangiavo un panino, una mela,
tipo gli spaghetti con le mani per strada,
però anche la mela era strano mangiare, la frutta, perché non era tagliato, con la sbucciata, eccetera.
Invece la frutta è bellissima,
è
da mangiare.
Bellissima.
Allora abbiamo un altro ospite al telefono.
Noi abbiamo un ospite al telefono adesso da Milano, Anna Spreafico, della Associazione Culturale Esterni, che promuove un concorso ogni anno, si chiama Public Design Festival. Anna Spreafico è la coordinatrice di questo festival. Quest'anno il tema è proprio in tema con la nostra puntata di stasera. Buonasera Anna.
Buonasera a tutti.
Grazie. In generale ci può, e questo devo dire è indirizzato ai giovani designer anche della città, spero che state ascoltando, giovani architetti, perché sta per parlare di un concorso molto molto interessante per uno spazio a Milano e forse lo può portare un giorno anche a Cagliari. Il Public Design Festival che cos'è, Anna?
Allora, il Public Design Festival è un festival, appunto, un progetto, un grande contenitore che da 6 anni a questa parte sviluppiamo a Milano in parallelo alla settimana del Salone del Mobile. Diciamo, nella settimana in cui si celebra il design degli interni più bello del mondo, noi abbiamo sentito l'esigenza, in quanto esterni e il nostro nome ci racconta bene, invece di portare una progettualità negli spazi pubblici. E quindi abbiamo iniziato a dare vita a questo festival.
Anche perché durante il salone c'è esatto. Molto che avviene all'esterno e non solo all'interno.
Sì, diciamo che la città adesso
c'è
vive
tanta gente,
felicemente questo momento, però ancora si vede molto l'ennesima sedia, tavolo, un progetto che è molto legato agli spazi interni e intimi delle persone. Con questo festival invece l'obiettivo è quello di mostrare che c'è un tipo di progettualità che invece riguarda gli spazi pubblici, la piazza, le strade. Noi, vivendo a Milano, una città che invece va troppo spesso in una direzione privata, abbiamo sentito fortemente questa esigenza e quindi l'idea del festival ci ha consentito in questi anni di portare a Milano progettisti da tutto il mondo a raccontare un po' quella che è la loro esperienza. Facciamo tutti facilmente immaginiamo che Berlino, le città del nord Europa, sono città vivibili, e poi quando ci confrontiamo con le persone solitamente il commento è: ah, Berlino si gira in bicicletta, non c'è traffico, ci sono strade grandi, le piazze sono belle, e quindi il parametro viene proprio dato sugli spazi pubblici, della qualità della vita, e quindi è quello che cerchiamo noi ogni anno di fare col nostro festival.
Un paio di spot, teniamo gli ascoltatori con il fiato un attimo sospeso a sentire il tema di quest'anno, ma nel passato voi avete fatto sempre un concorso che affrontava che temi?
Ma ogni anno diciamo che abbiamo affrontato il tema dello spazio pubblico da diversi punti di vista. Il primo anno abbiamo chiesto ai nostri progettisti di provare a immaginare come poteva cambiare lo spazio di un parcheggio che misura 2x5, infatti il progetto si chiamava 2x5 Contest, che è un po' il simbolo dello spazio pubblico che diventa privato nel momento in cui uno parcheggia un'auto, perché è l'esatta misura dei parcheggi che si trovano lungo le carreggiate. Un anno abbiamo scelto delle piazze, dei luoghi molto particolari della città di Milano, un po' dismesse, abbiamo chiesto ai progettisti di misurarsi proprio con lo spazio che si trovavano di fronte, quindi di cambiarlo e di immaginarsi come poterlo migliorare. E quest'anno invece abbiamo indirizzato la nostra ricerca sullo spazio pubblico su un'attività particolare, che è appunto quella di mangiare nello spazio pubblico, quindi tutto quello che può servire a preparare, somministrare e distribuire cibo nello spazio pubblico, ma soprattutto anche tutto quello che agevola una convivialità nello spazio pubblico. A noi piace molto che le persone si fermino, che vivano le piazze, che si incontrino, e il cibo, soprattutto poi nella tradizione italiana, è un elemento che crea molta aggregazione, condivisione. La tavola italiana è proprio il momento dell'incontro. Ecco, noi vorremmo creare tante tavolate di tutti nello spazio pubblico.
Ci racconti, un po' la tradizione del cibo per strada a Milano, com'è?
Ma il cibo per strada a Milano è per lo più, diciamo, abbinato a quelli che si chiamano, noi li chiamiamo i baracchini notturni, quindi molto legati alla movida, per cui da un certo orario in poi fino alla mattina presto all'alba ci sono questi furgoni ambulanti, che però hanno un'offerta che ad oggi è ancora molto limitata, che si può sintetizzare nel panino con la salamella, mentre sicuramente ci sono città italiane che hanno da questo punto di vista una tradizione e anche una varietà molto più ampia. Penso solo alla Sicilia o a Palermo, che ha, non so, avrà una trentina,
certo,
di cibi diversi. Noi siamo ancora un pochettino limitati, ma proprio con questo progetto volevamo esplorare quali potrebbero essere queste potenzialità, ma, come ripeto, non solo nell'offerta, che è ovviamente un elemento fondamentale, quindi ragionare anche molto sulla qualità del prodotto, ma anche e soprattutto su quello che si sviluppa intorno, nel senso che quello che notiamo a Milano è che questi baracchini sono proprio dei punti dove uno prende da mangiare e subito scappa, perché non sono accoglienti, perché sono appunto questi furgoni messi sul ciglio della strada, magari in zone anche non un po' trafficate, quindi dove non c'è uno spazio dove potersi sedere e sostare. Quindi la nostra riflessione diciamo che viaggia in parallelo sia sull'offerta di cibo che soprattutto sul disegno di quegli spazi che accompagnano questa pratica nello spazio pubblico.
Devo dire che sfidare la creatività di giovani architetti e designer su questo tema è bellissimo, anche perché tra l'altro i giovani sono i principali fruitori di questo modo di mangiare per strada, no? Tu facevi non a caso l'esempio di quelli che frequentano i locali di notte, che sono tra i fruitori principali di questi posti dove si mangiano panini e altre cose cucinate al volo. Ma sarebbe bellissimo se un concorso come quello che state facendo voi a Milano i nostri amministratori pensassero di lanciarlo anche qua a Cagliari.
Noi volentieri veniamo dopo questa edizione del Public Design Festival a portarvi i progetti.
E allora vi facciamo da sponsor.
No, noi cercheremo di farvi invitare, di agevolare
molto
questa
volentieri
cosa il più possibile, perché è molto molto interessante. Poi forse non lo sai, ma Cagliari è anche candidato al Capitale della Cultura per 2019, e quindi qualche novità di questo
un
tipo.
Un po' di cibo nella cultura bisogna mettercelo, cioè cibo di strada.
Sì.
E tra l'altro noi stavamo parlando prima di collegarci con te proprio con un rappresentante di una categoria che da più di 100 anni vende cibo per strada a Cagliari, e vendono i ricci di mare. È una delle tipiche...
siete più fortunati.
Sì. Io volevo chiedere allora una cosa un pochino più tecnica. Spero che i giovani designer, anche gli studenti dei licei artistici possono, non c'è una categoria specifica a cui è indirizzato questo concorso, quindi giovani artisti eccetera, giovani architetti possono partecipare?
Assolutamente sì, diciamo che la condizione sine qua non è quello di presentare poi, nel caso in cui si venga selezionati, un progetto costruito, quindi non bastano delle tavole, ma poi bisognerà essere pronti a realizzarlo.
Un prototipo,
Sì, diciamo che la caratteristica del nostro festival è che i progetti non sono in mostra, ma i progetti si usano, quindi anche qui ci vogliamo discostare un po' dalle pratiche del Salone del Mobile. Chi viene e partecipa al Public Design Festival di solito fa proprio l'esperienza di utilizzare tutto quello che viene allestito.
Quindi non è solo un progetto, è anche l'applicazione del progetto.
Assolutamente, facciamo subito il test e vediamo se il progetto funziona oppure no. Quindi quella sarà poi la parte, credo, più bella e divertente del progetto, vedere come questi progetti possano poi vivere e che tipo di relazione riusciranno a instaurare col nostro pubblico.
Noi abbiamo qui con noi un antropologo dell'alimentazione che ti voleva fare una domanda.
Sì. Io sono curiosa, vorrei sapere se ti sei misurata, tu e i tuoi colleghi, anche sul food design, dal packaging a modi nuovi di presentare il cibo, di rivoluzionare anche un po' il suo aspetto esteriore.
Ma guarda, su questioni di packaging, di diciamo, di confezionamento, di diciamo in qualche modo semplificazione della fruizione, sì, devo dire che noi siamo anche con un altro progetto che stiamo sviluppando a Milano e che si chiama Un Posto a Milano, che è proprio un progetto di ristorazione che lavora su presentare prodotti solo da piccole aziende agricole che stiamo conoscendo poco a poco. Interessa molto invece far vedere la materia prima, quindi se, se dobbiamo essere proprio dire quello che in questo momento ci interessa di più è far in realtà riscoprire il senso della materia prima, creare un ponte tra campagna e città, per cui è più probabile che al nostro progetto si trovi un orto, un frutteto, piuttosto che vedere una banana tagliata a forma quadrata che non riesci neanche a riconoscere che cos'è. Ecco.
Bene, mi sembra un manifesto, una dichiarazione è molto importante.
Sì, poi ovviamente nel senso, senza nulla togliere a tutto invece questa ricerca che poi in realtà è altrettanto interessante, però diciamo che quello che interessa a noi appunto è un aspetto più forse semplice, che è quello dello stare insieme, dello scoprire anche un certo tipo di pratica del mangiare, appunto quello certo. Che dicevo prima, a Milano c'è un tipo di offerta, ci piacerebbe ampliarla o semplicemente anche migliorarla, quindi va benissimo il panino con la salamella, ma è più interessante se il pane è prodotto magari con lievito madre e se la salamella viene da una piccola azienda agricola che sta investendo per avere un certo tipo di produzione, per cui questa idea di creare veramente o di portare un po' di campagna in città ci preme tantissimo, soprattutto in questo momento dove anche Milano si sta avvicinando a un grande evento che
l'Expo, certo.
Ma soprattutto anche perlomeno nell'esperienza che facciamo noi e che probabilmente fanno tantissimi oggi lavoratori delle cosiddette imprese creative, che sono questi lavori che poi magari non sono neanche collegati a uno spazio fisico, per cui la vita è molto fluida, si passa sempre più tempo fuori casa, si pranza fuori, si cena fuori, quindi il mangiare diventa una pratica molto importante, perché mentre in casa propria è molto più semplice forse curare un'alimentazione di un certo tipo, quando uno esce dalla soglia di casa si trova se va bene il tramezzino, invece
da antropologa sono d'accordissimo, perché viviamo in una società liquida e quindi una delle poche cose che ci tiene ancora ancorati al terreno è proprio il cibo, ecco, perché è un prodotto sempre più identitario nel quale noi ci identifichiamo, che è un marcatore sociale.
È marcatore anche dello spazio urbano, perché condividere il cibo in uno spazio urbano può cambiare anche il segno e il significato di quello spazio, come abbiamo visto qui a Cagliari Susicco con i ricci. Forse non lo sa Anna, però per l'Expo si parla della nostra spiaggia di Cagliari essere diciamo nominato la spiaggia dell'Expo, e quindi forse ci sarà un Milano Cagliari connection per l'Expo, e chissà se non si può fare qualcosa.
E sulla spiaggia da noi si mangia i ricci di qui
c'è
sopra.
C'è molta invidia, se volete mandarsene un po' qui, noi vi accogliamo più che volentieri.
No, noi vi ospitiamo per farvi vedere la nostra bella spiaggia e farvi mangiare i nostri buoni ricci.
Verremo, non abbiamo bisogno di due inviti.
Io ringrazio Anna Spreafico di Public Design Festival, i giovani creativi che ci sta ascoltando a casa.
Diamo gli indirizzi.
Il publicdesignfestival.org. domani. Perfetto. Quando mettiamo il link su al programma, mettiamo anche il link al vostro concorso e speriamo che ci sarà qualche vincitore cagliaritano.
Perfetto.
Anna, grazie per dell'intervento.
Bocca al lupo. Buon proseguimento.
Grazie,
ciao. Don't call
ascoltando l'intervento della nostra ospite da Milano, mi viene in mente che veramente su questo tema del cibo, della città da mangiare al volo, si potrebbe veramente creare un format di marketing cittadino, cioè potrebbe diventare una delle chiavi del turismo a Cagliari, perché pensiamo a un posto proprio come il mercato di San Benedetto, che è solo oggi luogo di vendita di prodotti da consumare a casa, ma se diventasse anche un posto dove la gente va e mangia e prende delle cose, se le porta in giro. Ugualmente abbiamo parlato dei ricci, ma ci sarebbero tante altre cose, dal pane buono, noi abbiamo tantissime declinazioni di pane, i formaggi, i salumi, che sono tutti cibi potenzialmente da mangiare al volo guardando la città, no?
Esatto, però penso anche, perché anche il nostro ospite Lorenzo Carta, il ricciaio di Susico, che parlava comunque dei chioschi loro, questa idea del progetto, del design di queste cose che possono essere non banale come queste tende,
il gazebo, il gazebo di resina, esatto, che non sono bellissimi neanche da vedere,
ma anche i camion dei cosiddetto cadozzoni, comunque potrebbe essere soggetto a una una reinvenzione, che magari li rendono anche più attuali, più belli, più interessanti a vedere. Non capisco come, mi sarebbe piaciuto sia chiedere al signor Carta, ma anche dei cadozzoni, come gestiscono la competizione tra di loro, essendo tutti insieme nello stesso spazio, e come fanno tutti a vivere tutti insieme, no?
Io penso che alla fine hanno una clientela che si coccolano magari e si tengono stretta, e su quella vivono. Poi voglio dire, ci sono quelli di passo, però penso che ognuno di loro abbia una sua community di abitué, no? Fondamentalmente.
Poi io che abito al Poetto, dove ci sono la maggior concentrazione di cadozzoni, d'estate, la sera, comunque quello spazio diventa veramente un luogo di ritrovo, di movida dei giovani.
Sì,
che...
un po' selvaggio, diciamo.
Molto selvaggio.
Un po' da film di Custurizza, diciamo. Mi ricordo un po' Underground di Custurizza.
Sì.
E soprattutto la mattina, la scena più spettrale, la mattina quando i gabbiani arrivano a migliaia a finire gli avanzi dei vassoietti di patatine fritte, di salsicce. Non è una bellissima vista. Lì veramente ci vorrebbe un intervento creativo per reinventare quello spazio in modo intelligente.
Ma infatti, tornando al Poetto, il comitato del Poetto, siccome abbiamo parlato del Poetto da poco,
la settimana scorsa, in anticipo sui tempi, perché oggi è stato fatto il taglio del nastro dei lavori, e noi una settimana prima Cagliari Social Radio ne ha parlato.
Ma comunque i residenti del Poetto stanno chiedendo non solo che rifanno la striscia della strada, ma ci pensano un po' a tutti gli spazi, diciamo, urbani del Poetto, e quello spazio, quel parcheggio con i cadozzoni intorno, con le giostre, è uno spazio da reinventare e ridefinire.
Beh, ma sono certo che oggi ho visto degli AutoCAD su internet che giravano del Poetto del futuro, con passeggiate, cose, questi scenari molto, molto puliti, molto assettici.
E
non ho visto cadozzoni.
No, lì non ci sono, quindi anche lì sicuramente speriamo, o magari chiediamo al Public Design Festival di aiutarci a fare un piccolo concorso anche su quello spazio. No, perché
certo,
no?
Perché non deve diventare uno spazio asettico il Poetto, io sono proprio contraria, ci sono sempre stati i chioschi, e ci devono continuare ad essere, fa parte della socialità, del rito, no? Devono essere un po' disciplinati, quello sì, però...
Anche i cagliaritani, però adesso siamo
sì,
a febbraio.
Gli italiani anche, sì, i cagliaritani un po' più educati, stavo per dire. Sì.
Siamo a febbraio e c'è un cibo stagionale, forse non è proprio cibo di strada, ma in questa stagione di carnevale molto si fa per strada, vero?
Sì, no, dai, fatemi fare uno spot
sulle zipulas,
sui parafrittus, sui bugnolus, sulle meraviglias, sono dei cibi straordinari che consumiamo praticamente solo a carnevale, ci sono bravissime maestre e maestri artigiani che le fanno meraviglia,
E poi sì, per me possono essere anche un cibo di strada, uno si prende un paio di zippole.
Io le mangio per strada, qui vado dal nostro fornitore ufficiale qua a due passi da Radio X e le mangio quasi tutte per strada, prima di arrivare a Radio X sono già finite.
Però diciamo che devono avere un colore e un profumo inconfondibile, quindi diffidare dalle imitazioni, sì, e diffidare da quelle
da chi non cambia l'olio
con l'olio di palma, ecco. E soprattutto i parafrittus devono assolutamente avere la riga bianca, perché altrimenti non sono stati fritti a dovere, non sono stati lievitati a dovere. Quindi impariamo a riconoscere anche questi prodotti e a comprare solo quelli buoni fatti bene.
Fatti fritti con la riga e zippole con colorito chiaro, sì, e profumo possibilmente anche un po' di cosa metto, arancio,
d'arancio, eh? D'arancio e anche un po' di abbardente, ecco.
Ma questo non è, queste sono tradizioni che ancora vivono sia nei negozi che nelle famiglie, no?
Assolutamente sì, io ricordo quando sono sbarcata per la prima volta in Sardegna poi 21 anni fa che dappertutto c'era scritto zeppole calde, zeppole calde, ed ero con un amico inglese e mi chiese: ma zeppole calde è un luogo o una religione? Cioè, perché non, era disorientato da queste scritte. E insieme abbiamo scoperto trattarsi di uno dei cibi più buoni in assoluto.
Un'altra domanda: zeppole è italiano, cagliaritano, sardo?
Sempre sardo, senza speranza.
Zippula,
zeppole, insomma, ci sono varie declinazioni del nome, ma è come Caddozzoni, non si sbaglia, no. solo qua.
Quindi non posso andare a Milano a chiedere una zeppola?
No, ti guarderebbero molto strano, molto strano. Allora, anche oggi la nostra puntata è volata via. Io mi è venuta anche fame, quindi vorrei
famissimo per
accelerare i tempi di chiusura per andare a cena. Aileen, ricordiamo le repliche di questa nostra puntata che va in onda domani mattina tra le 10 e le 11, viene replicata il sabato sempre intorno all'ora di pranzo, anche là siamo più o meno in zona cibo, e nel nostro sito web potete trovare questa come tutte le puntate di Cagliari Social Radio on demand anche in versione podcast. Io vorrei ringraziare anche Alessandra Guglioni per esserci venuta a trovare oggi.
Grazie a voi.
Torni spesso,
sì, così però così ci viene
sono
sempre
più che ci appassionano.
Però porti un vassoio,
sì, esatto,
sì,
esatto.
Sì, perché la mattina si parla molto di cibo anche qui a Radio X.
Sì,
no?
Si lasciano anche vassoi, rimangono le sarfate di Buongiorno Cagliari, sono sempre a disposizione anche per gli ospiti della sera.
Domani mattina poi sul sito potete trovare il link al podcast, ma anche a quello del Public Design Festival, del concorso. Speriamo che ci sarà una buona partecipazione cagliaritana.
Ecco, noi continuiamo a sollecitare i nostri ascoltatori, mandateci anche suggerimenti, idee per puntate monografiche per questa puntata del lunedì che si occupa di vivibilità a 360 gradi, ma anche per le altre serate di Cagliari Social Radio. Un saluto a tutti.
A lunedì prossimo.
Alla prossima, grazie ancora.
Arrivederci.
Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.